sentito altra domanda qua, se sarà record queste cose. C'è un motivo perché Amadeus mi ha chiamato, perché vuole spaccare tutte le record. E mi presento. Perché Sanremo
è Sanremo. Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sono carico e, come ho detto prima, non lo so cosa mi aspetto, cosa mi aspetta, ma sicuro ci divertiamo. Però senza un milanista non c'è un derby. No, lo so che sono interisti, lo ripetono ogni 5 minuti e confermano che sono primi in classifica. Però primi 6 mesi non l'ho sentito niente. Però lo riprendiamo quello primo posto.
Se il Milan arrivasse secondo, Pioli è come se avesse vinto 3 scudetti che vincerà Conte, con la squadra che ha allenato in maniera divina, con calma e tranquillità.
Siamo lontani per adesso dalla vetta, però l'obiettivo deve essere sempre nella nostra testa, perché sappiamo che abbiamo qualche punto di distacco, però le partite da giocare sono ancora tante, ci saranno tante partite importanti da giocare, quindi finché ci sarà spazio per recuperare staremo sempre lì con la testa.
Nel momento in cui Dybala recupererà, la Juve scalerà in campionato e riuscirà anche a vincere lo scudetto grazie al suo contributo.
Richiamate Acciughina, per favore! Richiamate Acciughina, che è libero e ci aspetta noi!
Ragazzi, anche oggi ci divertiamo, mi par di capire, grazie Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato. Radio Tweet, Pierluigi Pardo, mio caro.
Sì, lo dedico a Claudio Coccoluto, so che ne abbiamo parlato anche lungamente durante questa mattinata, gli mando un grande bacio, comunque sia, un grande abbraccio. È stata una persona che ho conosciuto, che è venuto ospite a Tikitaka, che anche insomma, in tempi abbastanza recenti è stato sempre molto molto carino e poi ha fatto ballare. Io non sono un grande ballerino, cioè non è che piace molto andare a ballare, ma insomma ha fatto ballare intere generazioni. E aveva anche un lato più o meno segreto di impegno civile, di impegno sociale molto forte, molto profondo sui diritti. Vabbè, insomma, non la so fare troppo lunga. Non sapevo, come tutti noi non sapevamo, e insomma, è la notizia con la quale ci siamo svegliati.
Un pezzo di storia della nostra musica, che ci ha fatto ballare, musica, comunque, poi, che abbiamo ascoltato ballando sul sedile della macchina.
Oggi parleremo di Sanremo, insomma, la musica, l'intrattenimento, lo spettacolo, lo sport sono intimamente correlati, no? Perché sono quella parte, entertainment si dice in inglese, che è un termine che comprende tutto, è proprio lo svago, il divertimento, il tempo libero, è la socializzazione, e quindi questi mondi hanno tantissime cose in comune. Lui era un grande appassionato di calcio, e un grande uomo di musica, e vabbè, basta, via.
Lo salutiamo così. Dunque, io ho pochissime certezze della vita, se non che parlo con Pierluigi Pardo ogni giorno alle 14 del lunedì a venerdì. Un'altra è che so che prima o poi mi capiterà in mano un Maurizio Crosetti, non lui in persona, ma un suo libro. Stavolta addirittura due, doppietta. Ciao Maurizio.
Eccoci, buongiorno a tutti cari. Ciao.
Non mi capiti per le mani fisicamente, questo mi dispiace molto, ma perché ti voglio abbracciare, amico.
Succederà anche quello. Teniamo duro ancora un po', qualche anno, poi finisce anche il Covid.
Senti, Campionissimi l'ho visto l'altro giorno, cioè l'ho già anche letto. Un giorno nella vita di 30 fenomeni del pedale, il tuo pane, e l'altro che esce oggi, Quando uccisero Maradona. Perché raccolta di quel mese in cui tutti ti abbiamo letto, no? Sulle pagine di Repubblica, perché eri là nei giorni in cui è successo questo.
Mm-hmm. Eh sì, effettivamente siamo vogliamo esagerare, in realtà sono coincidenze, perché il ritorno di Campionissimi fa molto piacere. In realtà è un libro di 10 anni fa che è stato rinfrescato un po' dalla storia, e anche perché poi i classici, non nel senso del libro ma nel senso dei 30 campioni, non smettono mai di dire le cose che hanno da dire, per rubare una definizione celebre di Italo Calvino. Maradona invece, Maradona è questa morte che non finisce mai, come non finiva mai la sua vita, sembrava che non finisse mai. È una storia che ha ancora da dire alcune cose, purtroppo, credo anche a livello giudiziario, ma soprattutto non finisce mai la malinconia, la tristezza di averla vista per la fine scivolare in quel modo doloroso, abbandonato, solitario, dopo quella incredibile vita che sembrava essere tutto il contrario che solitaria e abbandonata. Sì. Quindi lo spunto di quei giorni mi ha invogliato a cercare qualche risposta in più e qualche suggestione in più, perché effettivamente quella è stata una, non solo una vita romanzesca, ma gli ultimi 40 giorni che sono l'argomento di questo libro sono stati pazzeschi, incredibili. Sì. Dal punto di vista anche terribili, ma giornalisticamente,
beh, infatti,
non sembri cinico dirlo, anche molto stimolanti, perché beh, professionalmente c'è tanta roba umana da scandagliare.
Ho cominciato Cross, e non ti nascondo che sono molto attratto e molto ho un sentimento misto, perché provo la stessa sensazione che ho provato nel leggere i tuoi reportage in quei giorni a Buenos Aires, e tutti io non lo so se voglio, poi lo leggerò, lo sto già divorando, questa è la verità, lo sto già divorando, però c'è una parte, no, sono proprio, mi sento sospeso fra un'attrazione, una passione, un affetto enorme e profondo, e anche la paura di scoprire delle cose che in qualche modo posso già immaginare sulla solitudine di questo campione nell'ultimo periodo della sua vita, nel fatto che molti abbiano utilizzato questo campione come un bancomat o come un passepartout o come un'occasione. Ci sono dei video suoi dell'ultima parte della sua vita in cui veramente è stato esposto, secondo me, in maniera non carina, no? Non bella. E quindi, però, insomma, già lo sto leggendo, lo sto divorando, ma ho questa paura, e questo ti volevo chiedere, insomma, quanto
agro dolce c'è
paura in questo libro, quanto agro c'è nella fine così veramente triste, solitaria e finale di una persona poi per bene, perché poi tutti quelli che hanno conosciuto Maradona, che ci hanno giocato insieme, anche gli avversari, parlano di una persona sicuramente fragile, che sicuramente ha frequentato delle pericolose abitudini, come direbbe Vasco, ma alla fine di grande sincerità e trasparenza, no? Nel bene e nel male, negli eccessi, negli errori, nelle fragilità, in tutto.
Sì, è così, assolutamente, Pier. L'ombra di Maradona non era mai stata separabile dalla luce, e l'ultimo mese purtroppo tutta quella luce, l'ombra, se l'è mangiata, e Maradona è rimasto a raccontarci la sua storia da solo, e il dolore è tanto e non finisce mai. Queste intercettazioni che purtroppo, o per fortuna, dico per fortuna perché chiariscono le cose, continuano a uscire, la voce del medico che doveva essere la persona incaricata di guarirlo se non di salvarlo, ecco, la voce che nel giorno della morte questo dottor Luque dice: il grassone, il grassone sta andando all'inferno. Cioè, è una cosa pazzesca, il tuo dottore ti chiama grassone e sta raccontando a un amico che tu te ne stai andando all'inferno. E qui siamo oltre Dostoevskij, siamo proprio nell'abisso, nel sottosuolo dell'uomo, e Maradona ci ha portato laggiù, anche quando poverino non voleva. Cioè, la storia di Maradona è una storia letteraria dall'inizio, perché è una storia di assoluti. Sì. L'assoluto del vertice, l'assoluto della caduta. È un eroe pazzesco, sembra stato inventato da García Márquez. È veramente un drammone sudamericano, purtroppo vero.
Sì, la sensazione è che il peggio possa ancora arrivare, leggendo comunque le cronache anche degli ultimi periodi. Senti Mauri, addolcendoci un attimo, addolcendoci sì, non lo so, quando l'Inter ucciderà questo campionato?
Questo campionato, per quanto non è Inter, e non mi riferisco al Milan, che in realtà lo sta tenendo molto vivo se stesso, oltre, come ha detto qualche ascoltatore, forse oltre la rosa, certamente oltre le aspettative, ma non oltre i meriti di Pioli, della sua serietà, del suo modo e del suo mondo anche, no? Fare calcio. Tutto il resto sta un pochino morendo di morte naturale, quindi questo rende più facile l'impresa di una squadra però molto molto completa e molto forte, perché l'Inter non diventa forte perché Pirlo ha perso il filo, perché la Juve forse è un po' arrivata. L'Inter è forte proprio per come è, sta in campo, per come è costruita, per le componenti che rendono incredibile secondo me davvero quell'uscita dalla Champions. Perché se tu prendi l'Inter dal portiere al centravanti, gli snodi cruciali, i ruoli più importanti e i settori, beh, non c'è un vistoso punto debole, perché sì, hanno tutto, hanno un portierone, hanno due centrali che non prendono mai gol, ecco, un po' i laterali forse, ma con Hakimi mica tanto,
appunto.
No, però insomma lui è stato un po' irregolare. Il centrocampo è formidabile, quei due davanti sono soltanto i due del Bayern che segnano di più, e come fai a non dire, cioè è una squadra che ha un valore assoluto, non è che la scopriamo adesso per salire sul carro, chi se ne frega dei carri. No. Non ci interessa niente, mi interessa Carlo, non Carlo. Io salgo sul Carlo del vincitore.
No, ma in ogni caso possiamo anche dire che l'Inter insomma non è la stessa forse che uscì dalla Champions League. Questo non vuol dire niente, non può essere una giustificazione, ma mi sembra una squadra tremendamente evoluta e cresciuta. Intanto Pier, oggi incroci Liguri, da Ibra a Sanremo, sì, allo Spezia a Torino, per decidere sul futuro della Juve, su quel che sarà della Juventus, perché potrebbe anche affondare definitivamente. Lo Spezia non sarebbe nuovo a scherzacci di questo tipo?
Non credo che avverrà, però non lo posso escludere, perché lo Spezia sicuramente è una di quelle squadre che quando si accende ha una qualità di gioco, ha un'espressione tecnica veramente molto, molto interessante, anche insomma, è una delle cose interessanti che si sono viste in questo campionato, quindi su questo non c'è dubbio. E sì, insomma, oggi non c'è molto da discutere, cioè può essere solo un risultato per la Juve, per non far veramente deflagrare la crisi e non far diventare qualcosa di più grande di quello che è in questo momento. E detto questo, la partita sulla continuità, anche se dovesse battere lo Spezia oggi, rimarrebbe aperta, perché questa squadra per poter puntare a vincere lo scudetto, quantomeno a contendere a questo punto lo scudetto, deve darsi una regolata in termini proprio di coerenza di prestazioni, di risultati e di costanza, cosa che non c'è in questo momento, doveva già aver cominciato, quindi è già fuori tempo massimo. Però è chiaro, oggi è l'ultima possibilità, con i tre punti ti aggrappi un po', e poi c'è il famoso mucchio selvaggio, come direbbe l'amico nostro Sandro, mucchio selvaggio incredibile, eccezionale, lo salutiamo Sandro, magari ci sta ascoltando, c'è quel mucchio selvaggio di squadre che sono in corsa lì e sono tutte in corsa, tutte insieme, quindi,
e
quindi insomma, sai, la distanza, la velocità con cui si cambia gli umori è clamorosa. La Roma è uscita benissimo dei due match in Europa League col Braga, ma in campionato ha fatto un punto nelle ultime due partite, adesso rischia. Il Napoli, che sembrava sull'orlo di una crisi di nervi, è bastata una vittoria, il rientro di Mertens per cambiare completamente umore. L'Atalanta due giornate fa aveva un certo tipo di faccia, adesso sembra lanciatissima per andarsi a prendere uno dei primi quattro posti. Le distanze lì sono minime. Devo dire che il Milan ha fatto un grande colpo l'altra sera, perché ha rimesso un po' le cose a posto. C'era il rischio veramente che il Milan venisse risucchiato in quella zona lì, invece dà proprio la sensazione.
No, partita di poter da 9 punti, guarda. Quella lì, partita da 9 punti, al di là del doppio confronto diretto con la Roma, partita da 9 punti, anche perché lì sotto cross è pazzesco. La Juve potrebbe dire: vabbè, ma sai che c'è? Adesso comincio a pensare a qualificarmi per la prossima Champions League. E il pensiero è tanta roba, è solo questo pensiero.
Sì, sì, la aritmetica dice cose che voi umani, eccetera, eccetera, non eravamo stati abituati ad ascoltare quelle cose nel mondo della Juve. Una frase di Pirlo mi ha colpito tanto, un frammento della frase che avete mandato in onda, quando lui dice: finché ci sarà spazio per recuperare avremo la testa lì. È vero, è giustissimo, è quasi ovvio. Però che la Juve dica finché c'è spazio vuol dire che so di essere dietro e so che anche potrebbe non esserci più quello spazio lì. C- cioè fino a che quel giorno non verrà noi ci proviamo, ma già solo considerare che quel giorno può venire, un giorno in cui la Juve non può più recuperare, beh, dopo quasi 10 anni colpisce tanto. Poi dopodiché è caduto l'impero romano d'Oriente, sono caduti imperi, Carlo Magno aveva l'impero, Federico II, no? questi grandi condottieri, non tramontava mai il sole sui loro regni, e poi è un bel momento, si è fatta sera, per cui ci sta, dopodiché ci sarà un'altra alba, la Juve, sono più di 10 anni che è quella roba lì, non per caso, direi che smette di essere, però certo questo è un ciclo infinito, allungato anche proprio come con l'acqua molto, no? è un vino un po' annacquato, già da un po', e poi io credo che abbiano proprio sbagliato, mi spiace dirlo adesso, ma io lo dico e lo scrivo dal primo giorno, secondo me hanno sbagliato allenatore e hanno scommesso tanto su un gruppo che in parte era logoro, con acquisti mirando anche molto alle plusvalenze, che specialmente a centrocampo non hanno minimamente mantenuto la qualità.
Beh, è un
reparto la Juve ha sempre avuto, e la Juve è una squadra che ha dei limiti dalla panchina alla qualità della rosa.
A me sembra una lenta camminata sul famoso Sunset Boulevard, quello della Juve.
Guarda, questo è secondo me un tema interessante in chiave mercato, ne parlavo qualche giorno fa su questo un nuovo socio che sta prendendo piede perché ci ha già un po' rotto le scatole, che è Clubhouse, con Gianluca Di Marzio ed altri, che a me sembra negli ultimi anni che ci sia stata un po' troppa, non soltanto da parte della Juve, per carità, la ricerca dell'affare, del parametro zero, penso al centrocampo della Juve, poi alla fine i parametri zero non li paghi sotto forma di cartellino, ma fra commissioni e stipendi molto spesso, poi c'è quel vecchio detto, no? Chi più spende meno spende. Ecco, io ho la sensazione che il centrocampo della Juve, da questo punto di vista, insomma, qualcosa si sia sbagliato. Poi, ragazzi, è anche una situazione particolare di emergenza in questo momento, Dybala praticamente non c'è stato per quasi tutta la stagione, Morata e non averlo è tanta roba, e quindi insomma c'è una serie di elementi secondo me che incidono, c'è anche una parte di responsabilità di Pirlo che io non brucierei, perché secondo me è veramente prematuro e ingiusto bruciarlo, nel senso che ha tutto il pieno diritto anche a sbagliare, anche a crescere, anche a farsi le ossa, però credo che l'onestà intellettuale ci porti a dire che quel tipo di impatto che i dirigenti della Juve si aspettavano non c'è stato, in una situazione, ripeto, difficile, perché il problema per me non è Pirlo. Pirlo eredita una situazione di una squadra che non è più così dominante rispetto al passato diciamo non sta tirando fuori magicamente le soluzioni.
Si tratta di gestire quella camminata di cui sopra, e non è ancora chiaro se l'accompagnatore sia quello giusto. Io chiedo a Maurizio Cresetti gli ultimi due pensieri e li accorpo come ho fatto con Campionissimi quando uccisero Maradona. Un tuo pensiero sul fatto del giorno, e cioè la conferenza stampa di Ibra, mi sembra senza gara questo evento. E l'altro, di cui parleremo tra poco anche con Giovanni Capuano, è il remake del film Juventus-Napoli declinato all'Olimpico con Lazio-Torino.
Beh, Ibra è smisurato ed è uno showman, ci sta a Sanremo, nel senso che comunque lui è un uomo di spettacolo. Il calcio, le grandi stelle dello sport vanno in quella direzione, e a noi può anche non piacere, qualche volta a me non piace affatto questo, però nel caso di Ibra vorrei solo e sempre starlo a sentire, non soltanto, e starlo a guardare le facce che fa, le cose che dice e naturalmente le cose meravigliose che continua a fare in campo. Quindi mi diverte tanto, anche da questa conferenza è stato uno show, per cui praticamente è come quella vecchia pubblicità del dentifricio di Virna Lisi scritta da Marcello Marchesi, scusate, ma ho letto queste citazioni, oltre il vintage, e la famosa pubblicità che diceva con quella bocca può dire quello che vuole, Virna Lisi aveva questa bocca meravigliosa, quindi Ibra con quella bocca secondo me può dire quello che vuole e può fare quello che vuole. E per quanto riguarda la replica, che è una ribollita, ma la ribollita toscana è molto buona, la ribollita della Lega invece è abbastanza stucchevole, il gusto non ci piace, perché sappiamo già che ci saranno gli stessi 3 gradi di giudizio che poi porteranno comunque alla ripetizione della partita. Si è probabilmente sbagliato la prima volta, si è diabolicamente perseverato nell'errore, e che cosa vi devo dire, il Covid ha squadernato il mondo, però c'è anche chi non ha veramente fatto nulla per mettere dei paletti, per imparare dal passato, cioè quel precedente, la giurisprudenza però funziona così,
certo,
infatti fa giurisprudenza,
certo,
e quando succede una volta, certo, c'è una sentenza, poi vale sempre,
certo.
E quindi io non so nemmeno se lo finiscono il campionato a questo punto, conto che se donerò, speriamo di sì, però non poteva che finire così, ma è molto triste.
No, ma che ci sarebbe stato un altro atto, non bisogna essere per forza in un paese di common law per capire che quella sentenza avrebbe fatto comunque giurisprudenza. Grazie Mauri, ti abbraccio.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao.
Ciao. Giovanni Capuano, ciao.
Ciao.
Cosa dici sulla lettura del cross di questa vicenda?
Io dico che si sono persi 50 giorni dopo la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI per provare a mettere una pezza e quindi cambiare qualcosa o nel protocollo della Federcalcio o anche semplicemente in quella nota della Lega nella quale si disponeva in quante e quali occasioni un club può chiedere il famoso bonus. E poi penso che noi siamo un po' distratti, un po' tutti, a volte siamo anche un po' superficiali. Intanto ci svegliamo oggi per Lazio-Torino e ci dimentichiamo che venerdì è già stata rinviata una partita che non aveva nessuna ragione per essere rinviata seguendo le carte del calcio, perché Torino-Sassuolo doveva essere giocata, non avendo il Torino 10 giocatori positivi come prevede il bonus della Lega, e invece con grande buonsenso la Lega ha rinviato tutto e quindi non si è sollevato il caso, e invece oggi il caso si solleva per Lazio-Torino, ma siamo esattamente nella stessa identica situazione, e quindi con l'ASL che prescrive e con i numeri che mancano per arrivare a quei famosi 10 contagiati all'interno di una settimana per far scattare il bonus. E questo è il primo pensiero che io ho, c'è un po' di superficialità diffusa quando si tratta di questa materia. E la seconda, io ve lo dico oggi, anche se il tema è da approfondire, non darei per scontato che il giudice sportivo fra due giorni scegliesse lo 0-3 a tavolino anche per chiudere la vicenda di Lazio-Torino, per poi aspettare il secondo e il terzo grado di giudizio, perché secondo me, se si legge con attenzione che cosa accade a ottobre, ci si accorge che ci sono delle profonde differenze tra il caso di Juventus-Napoli e il caso di Lazio-Torino che sta maturando in queste ore, e quindi secondo me c'è da osservare un po' di sana prudenza anche nello sbilanciarsi, nel dire che si andrà necessariamente fino al Collegio di Garanzia del CONI. Il tema è quello, ma non è da oggi, è almeno dal mese di dicembre, della tenuta di un protocollo, che significa la tenuta di tutto un sistema. Io oggi ho letto con una certa intenzione le parole del presidente Gravina, quando ha sostanzialmente confermato che in questo caso, nel caso di Juve-Lazio, c'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara, perché quello che prescrive l'ASL va rispettato, e ha invitato la Lega a fare una profonda riflessione sul calendario per portare a termine la stagione. Ho come l'impressione che torneremo a parlare di play-off e play-out.
Sì, certo, questa situazione è diversa da quella, perché ci sono, per l'appunto, oggettive e profonde differenze. Pier, fatto sta che ci ritroveremo di fronte al balletto in mondovisione di una squadra che va a centrocampo e l'altra che non arriva, e questo è pazzesco.
Sì, questo è pazzesco, devo dire che è anche un po', posso dire, proprio anche uno spettacolo un po' brutto, proprio esteticamente, no? per quello che stiamo vivendo, perché poi insomma il nostro meraviglioso desiderio di normalità, al quale io mi unisco, stamattina sono tornato a giocare a padel e mi ha dato una gioia incredibile dopo due mesi, quindi cioè, la normalità della vita è fantastica ed è la cosa più bella che esiste, però comunque quello che è iniziato un anno fa è una roba da 100.000 morti. Allora bellissimo, giustissimo cercare di ripartire, la filiera del calcio italiano, l'atteggiamento positivo, i tamponi, la pressione sui vaccini, tutto quello che è stato fatto, anche noi nel nostro piccolo grande abbiamo fatto opinione per fare sistema, per fare squadra, perché crediamo che il calcio sia una grande industria culturale, sia una cosa bella. Ecco, poi quando vedi robe di questo tipo dici, ma non c'è un modo un po' più elegante per trovare una soluzione, visto che qua non direi che non è colpa di nessuno. No, cioè non è che.
Ma però sapevamo che un caso si sarebbe riproposto.
Il dramma è che qui hanno ragione tutti. La Lega non può creare un ulteriore precedente, e io sottolineo nel silenzio di tutti, in realtà l'ha già fatto venerdì, quindi la Lega può dire semplicemente che si deve giocare. La Lazio non può fare nient'altro che presentarsi, ci mancherebbe che non si presenti, e il Torino non può fare nient'altro che rimanere a casa. Quindi la verità è che tu non riesci a trovare il torto nell'atteggiamento di nessuno dei tre attori di tutta questa vicenda.
Però voglio dire, può esistere anche una dichiarazione congiunta di due presidenti che dicono
la risolviamo con una stretta di mano e la giocheremo quando sarà possibile, no? Cioè, non credo che ci sia niente di drammatico, tanto poi andrà a finire così, no? Al 99,9%, e non penso che la Lazio voglia stare lì a prendersi tre punti a tavolino. Cioè, ragazzi, dai, io che penso, tu sai, io l'ho anche difesa la Lazio in certi momenti in cui secondo me c'era un eccesso di, cioè, o perlomeno ho ribadito in quel momento sui tamponi che è una vicenda che deve essere approfondita. Ho avuto sempre un atteggiamento di grande rispetto, secondo me, della presunzione di innocenza, che è il punto di partenza del diritto e fa parte della mia cultura, dell'essere garantisti, capire esattamente che cosa succede, quindi anche contro certe esagerazioni e certi processi invece mediatici che vengono in un secondo. Ma qui bisogna stringersi la mano. Posso capire che ci sia stata una rivalità, fra l'altro la Fiorentina in qualche modo si lega anche a quello che è successo all'andata, però, cioè, facciamo squadra, facciamo sistema, lo dico, lo so, forse perché a me non me ne frega niente, ma insomma, cerchiamo di mostrare all'esterno un mondo del calcio che di fronte a questa drammatica vicenda si viene incontro. Dici, poi tecnicismi, è ovvio.
Piero, è che se un atteggiamento irrituale, tu dici, si stringessero la mano e decidessero ok, la giochiamo quando possibile. La verità è però, per chiudere con Giovanni, che siamo di fronte a un vuoto normativo, perché di questo stiamo parlando, cioè non c'è una norma, e quindi dentro questo vuoto normativo vale tutto.
Il protocollo è morto di fatto il 22 dicembre, certo. Quindi il giorno in cui il Collegio di Garanzia del CONI ha ordinato la ripetizione di Juventus-Napoli. Ognuno ha la sua opinione, noi l'abbiamo anche espressa, ciascuno insomma l'argomenta come vuole, però bisogna poi arrendersi a una sentenza, le sentenze vanno rispettate. Da allora sono stati persi 2 mesi, perché non è stato posto nessun rimedio, non è stato cambiato una virgola, malgrado anche alcune garanzie, alcune promesse che erano state fatte. Quindi ci troviamo in questa situazione che, ripeto, viene scoperta oggi per Lazio-Torino, ma io insisto, già settimana scorsa c'è stato un rinvio completamente anomalo e che non aveva ragione di essere. Poi probabilmente di Torino-Sassuolo interessava meno rispetto a Lazio-Torino, per ragioni che possono anche essere intuitive, e quindi Torino-Sassuolo è stato accettato passivamente senza che si aprisse il dibattito. Ora il dibattito si apre, mi auguro, per arrivare a una soluzione definitiva che consenta di portare in fondo questo campionato. Lo ripeto, però, così resta fissato e va agli archivi, è il 2 marzo. Attenzione a dare per scontato che il giudice sportivo chiuda già in primo grado questa vicenda con un 3-0 a tavolino, perché le differenze rispetto a Juventus-Napoli e a come si arrivò a quel 3-0 a tavolino non sono soltanto formali ma sostanziali.
Certamente.
Le carte non mentono, quindi a me non sorprenderebbe, ti devo dire la verità, se fra 2 giorni la questione Lazio-Torino fosse già archiviata con la possibilità di fissare una data di recupero, e poi arriveremo anche alla data di recupero di quel Juventus-Napoli che non è necessariamente il 17 marzo.
Vabbè, lo scopriremo tra pochissimi giorni. Grazie ragazzi, grazie Giovanni, grazie a Pier, ci sentiamo domani. Baci.
Sì, adesso però Sanremo, adesso gli ascolto.
Certo, Sanremo, che altro?
What else?
Ciao.
Miseriazza. Dopo tutte queste belle parole sull'Inter non so più dove toccarmi per mandarvi alla sfiga.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Ero sfortunato ad avere un piccolo lesione, ma il programma di festival non cambia niente. Poi posso fare tutti i movimenti, non c'è problema. Dipende da Amadeus cosa mi chiede di fare, sono disponibile.
Grazie.
Un po' di push-ups.
Io un giorno crescerò.
Sicuro più facile fare gol. Non è mio mondo questo, però sono nel buon mani con Amadeus, Fiorello, e penso che tutto andrà bene. Se sbaglio, nessuno mi può giudicare. Se faccio bene, ancora meglio. Così ho un altro lavoro dopo quando smetto.
Una notte di settembre mi svegliai.
Beh, speriamo che Mihailovic non sa cantare, allora siamo allo stesso livello.
Potrei dire che era già tutto previsto, no? Anche che Marino avrebbe, Bartoletti avrebbe mollato Leo Turrini e l'avrebbe tradito con Linus, Fiorello, Ibra e tutta questa bella compagnia. Ciao Leo.
Ma io sono qui in coda su Piero Cormano, per me è un momento di una malinconia infinita.
Lo so, ti capisco,
amico. Essere stato scaricato dal mio sodale che viene condotto per essere sbrinato per te all'Ariston come unico spettatore dal vivo di questo serato di Sanremo, però concedimi di fare subito i complimenti al grande Ibra, anche a nome di LeBron James, perché voi non ci avete fatto caso di quello che è, direi, il tratto culturale dell'operazione. Nelle frasi che hai fatto sentire, Ibra ha citato la mia conterranea Caterina Caselli, certo, quando ha detto nessuno mi può giudicare, quindi è già completamente immerso nell'atmosfera del festival e io spero, dato che qui ormai è un delirio permanente per tantissime ragioni, che veramente oltre a Marino Bartoletti, che è già là ed è un vero rinnegato, persino Lukaku si metta in macchina e si materializzi all'Ariston.
E beh, Ibra ha detto, se vuol venire benvenuto, ma io non ho problemi. No,
posso dirti una cosa, maestro Gento, dato che oggi sono stato lasciato solo, ramingo e così.
Ma non sei l'unico, adesso ti voglio consolare, no, perché c'è un altro amico.
Spero bene che tu mi abbia portato un altro socio, ma una ventina d'anni fa, grosso modo, venne fuori un cancano indescrivibile in Italia, che forse era un peso un po' più serio, perché Edmundo, ti ricordi Edmundo?
Come no?
Detto, animale.
No, a Carnevale.
La Fiorentina abbandonò la Fiorentina in lotta per lo scudetto per una settimana perché doveva andare al Carnevale di Rio. Io mi ricordo perfettamente.
Sì, trafuma ancora adesso.
E tutti a dire, ma non è possibile, ma come un giocatore... Adesso abbiamo un'intera settimana di Ibra a Sanremo. Per me, veramente, abbiamo cose molto più tragiche purtroppo di cui occuparci, ma questa è una notizia, è stupefacente, come certi piatti che si faceva portare Al Pacino nel film Scarface.
Senti, ma ti volevo dire che
adesso veramente sta accadendo davvero. E voi, però... voi, perché io sono un anziano ritirato in pensione ormai da molti decenni. Voi che siete grandi giornalisti del presente, ridete,
ti volevo dire che non sei l'unico, perché c'è anche Franco Ordine che è stato mollato per le stesse ragioni da Biasin. Sì.
Grazie, ciao Ciccio, grazie per essere con noi. Franco, siamo molto più giovane,
siamo i due separati in radio.
No, ma Franco, tu che hai circa 30 anni meno di me, vorrei subito che mi dicessi dal tuo punto di vista, ma quando c'era il grande Milan di Berlusconi poteva succedere una cosa del genere?
No, secondo me, guarda, vedo che tu, anche tu hai come dire, abbandonato la leggerezza dei tuoi scritti e anche come dire, la sobrietà della tua terra per avventurarti lungo la strada molto scoscesa dei bigotti che in circolazione. Ma scusate, quello intanto ha preso l'impegno quando non ancora quei quattro indecisi di Elliott non avevano dato il via libera per rinnovare il contratto. Secondo, sapete cosa fa mercoledì? Lui che pure è infortunato e quindi non può giocare la partita con l'Udinese, lo sapete cosa fa mercoledì?
Va in panchina.
Lui mercoledì mattina, siccome questo era il programma fatto dal Milan, lui mercoledì mattina è a Milanello a fare le cure, mercoledì pomeriggio ancora cure e mercoledì sera è a San Siro per Milan Udinese. Questo è Ibrahimovic, per cui secondo me se non avesse avuto purtroppo la piccola lesione dell'adduttore, lui avrebbe continuato a fare regolarmente la partita e Sanremo. Ora, oggi l'ha detto chiaramente, la scelta di Sanremo è evidente perché lui ha già cominciato a pensare cosa farà dopo il calcio, perché non è che può giocare fino a 60 anni.
Uh-huh. Si è trovato un altro lavoro, insomma, si sta trovando un altro lavoro. Senti Gicio, ti lascio alla conferenza stampa di Pioli, ma prima spiega a Leo Turrini perché l'Inter ha già vinto lo scudetto.
No.
Sì, spiega, allora, per favore.
Allora, anzi Franco, fammi dire una cosa, sei stato così convincente che, dato che Ibra ha citato la mia amica Caterina Caselli, con nessuno può giudicare, io mi rivolgo a te citando di nuovo Caterina con perdono. così tu mi perdonerai. Va bene? Perdonami,
Leo. Grandissimo Leo. Però ti dico due cose che ti convinceranno e, come dire, e ti eviteranno anche di fare la figura di quello che crede ancora al ferro e al legno. Allora, Conte, quando c'ha in mano il pezzo del pollo, non lo molla nemmeno se viene il leone dalla foresta. Ricordatelo quello. Primo. Secondo, tu hai a disposizione tutta la settimana e l'ideale per giocare in scioltezza. Io ti dico una cosa, tra un mese ci risentiamo, organizza Carlo
sì.
un altro incontro tra sì. me e te in radio e ti dirò come Conte affronta le partite. E lui che non fuma, con una bella sigaretta in bocca sulla panchina e manco guarda l'evoluzione delle sfide.
Su questo qualche dubbio lo nutro, mio caro, però sarà fatto, ti organizzo un altro incontro con Leo Turrini. Tanto grazie Ciccio, grazie.
Un abbraccione.
E condoglianze per Biasin, condoglianze a te per Biasin, come le faccio a Leo Turrini per Marino Bartoletti, che vi hanno mollati sulla via di Sanremo.
No, io però, visto che parliamo tanto di Caterina Caselli, vorrei lanciare il mio definitivo anatema a proposito di questo tradimento di Marino Bartoletti con un altro brano di Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più. Uno non può scaricarmi in questo modo perché c'è il festival di Sanremo che c'è da 80 anni, ho capito che c'è Ibra, poi c'è Mihajlovic e poi dopo Ibra va anche in panchina per Milan Udinese, tutto bene, sono felice, sono contento, spero che arrivi anche Lukaku. Però davvero, io sono il figlio della serva, cioè Bartoli un festa di Sanremo, ne ha visto 80 di festa di Sanremo, poteva stare qui oggi. Dai,
sai cosa faccio? Sai cosa ho fatto io? Dato che sono maligno e malvagio, dopo aver detto a Franco Ordine sei stato mollato e piantato in asso da Fabrizio Biasin, mentre Mario Bartoletti non risponderà mai oggi al telefono, Fabrizio ha risposto, eccolo qui. Ciao ragazzi.
Abbiamo... qui da Sanremo. Da Sanremo, direttamente dalla Riviera Ligure, dopo 2 ore di conferenza di Zlatan Ibrahimovic, che ha parlato più in queste 2 ore che in tutto il resto della sua vita praticamente.
Sì, è stato anche molto convincente, devo dire, no? L'adduttore della coscia sinistra non gli impedirà di cantare Io Vagabondo, è pronto a qualunque movimento, anche sulla fascia se glielo chiedono, giusto?
Probabilmente giocherà anche meglio rispetto alla partita dell'Olimpico, dove ha giocato, diciamo, da 6 meno, quindi ce lo aspettiamo stasera un po' più pimpante, però è sembrato abbastanza carico e sul pezzo, come al solito ha detto non ho paura di niente, vi faccio vedere io, bla bla bla, e quindi insomma vediamo se cosa riesce a combinare.
Senti, anche qui chiedo a te di spiegare a Leo Turrini, interisti tutte e due, perché l'Inter ha già vinto lo scudetto.
Parla mortissimo!
No, parliamo di luna rossa, Fabrizio.
Ma guarda, io sono molto d'accordo con te. Qui sono 3-4 giorni che provano in tutti i modi a farci dire abbiamo già vinto lo scudetto. E devo dire anche che ogni tanto io ci casco pure, perché... vista l'Inter delle ultime settimane, mi sembra francamente che abbia decisamente una marcia in più rispetto a tutta la concorrenza. Però conosco troppo bene la mia Inter e quindi aspetto e temporeggio.
No, Conte è come quello che ha in mano il pollo e non lo molla, disse Franco Ordine.
Ma
ragazzi,
io devo dire che oggi Franco Ordine era in una giornata di vena spettacolare con la citazione del pollo, così io pensavo anche che citassi Polly Grinz a un certo punto, i Promessi Sposi, il Manzoni, benissimo.
però mi riconosco totalmente delle cose che sta dicendo Biasin, che potrebbe essere mio nipote. Quindi io non sono qui per parlarvi dell'Inter, ma sono qui, se volete, per parlarvi della nuova Mercedes che è stata presentata oggi. E nel caso vi fosse sfuggito, non è più nera. Ora uno dirà: hanno cambiato colore perché tanto erano un incubo nerissimo per la Ferrari. No, invece, perché tornano l'argento, la famosa, famigerata freccia d'argento che ci trafigge inesorabilmente da anni. Senti. E rendiamo omaggio anche a Lewis Hamilton, che pare stia andando a
sì, anche perché ha detto che l'importante non è vincere, non gli interessa tanto questo. Ma tra poco ne parliamo.
Quella che dice che l'importante non è guadagnare soldi.
Ma chiaro, ma è ovvio.
Però vi faccio notare una cosa, cari amici, in assenza di quel Giuda di Marino Bartoletti, che oggi Hamilton ha detto: temo la Ferrari, e non si capisce se era una barzelletta, un tentativo di strappare una risata così, hai capito, o uno sberleffo. Un qualcosa di oltraggioso.
Io propenderei per la terza che hai detto, ma io vedi, Fabrizio Biasin è il vero erede di Marino Bartoletti, perché perché ti dividi tra dotte discussioni sportive e il Festival di Sanremo, che è il tuo vero interesse, esattamente come Marino Bartoletti.
Faccio questo mestiere perché da ragazzino mi prendevo la settimana sanremese, mi davo malato, stavo a casa a guardare tutte le cavolate di Sanremo, per cui
anche Marino,
è sempre stata la mia passione.
Anche Marino, Marino faceva così da bambino. Turini lo può confermare. L'hai incrociato Marino? L'hai visto? No. Fabri?
No, non ancora, perché io sono sbarcato da poco, per cui penso che però lo troverò, perché sai, dove c'è Marino c'è notizia e quindi bisogna stargli dietro.
Ecco, allora digli che Leo lo saluta.
Ma Fabrizio, sarà devi fatto. Solo avere un attimo di pazienza, perché Marino lo stanno sbrinando per la serata inaugurale. Quindi ci vuole un po' di tempo, è un'operazione tecnica che anche quando viene eseguita su di me richiede diverse ore. Quindi voi giovani dovete avere molta pazienza.
Ma sai cosa ci mancherà? Ci mancherà l'inquadratura di Marino nelle prime file dell'Ariston, purtroppo. Ecco, quest'anno non c'è pubblico, classico, quindi ce la perderemo.
È un po' come il dipinto di Teano, no? Garibaldi e Vittorio Emanuele. Tutti gli anni si vedeva Marino col conduttore del festival, che fosse Amadeus o Pippo Baudo. Era un momento storico che riconciliava noi italiani con la nostra difficile storia. Però vabbè, io sono stato lasciato solo, abbandonato, tradito.
Se lo vedi Fabrizio, salutacelo. Intanto grazie. Ciao Fabri.
Sarà fatto. Ciao ragazzi.
Ciao, buon Sanremo. Allora, traffico, torniamo subito.
Insomma, alla fine viene fuori che l'unico imbestialito e imbufalito per questa cosa di Sanremo è Ibrahimovic e Franco Ordine.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io sono milanista e vi dico la verità, preferisco un Ibrahimovic in smart working, perché il Milan senza Ibra fa più punti.
Dottor Turrini, grande Inter, lo scudetto è cosa fatta, soprattutto quando ci sono ste squadrette che si scansano.
Capito Leo?
Ma sai, questo signore è intervenuto anche la settimana scorsa. Secondo me lui è uno di quei gufi, o meglio ancora, erano le civette di Harry Potter. Ma io ripeto, io sono qui per parlare di una rossa.
Ancora?
Ma si avvicina questa grande sfida.
Ma l'hanno anche rinviata per Covid, l'hanno spostata.
Sono campionato di calcio, ma per carità, no, assolutamente. Piuttosto niente, prepariamoci, ho visto anche questa bellissima nuova motocicletta di Valentino insieme al Morbido, io spero che possa essere una grande storia da scrivere, perché a maggior ragione nei tempi che stiamo vivendo abbiamo tutti bisogno di esempi sani, e lo so, perché anche io guardo di Univerio eccetera, che ormai sono anni che vale, non riesce a vincere una corsa e così via. Ma devo dire, forse sarà la nostalgia, dato che parliamo di Sanremo, no? La nostalgia canaglia di Albano e Romina, Ma a me fa bene al cuore sapere che Rossi è ancora lì a provarci, al di là di quello che potrà ottenere in competizione.
E
no?
Sai da chi te lo faccio dire?
Da chi?
Da un altro tuo amico, Carletto Pernat, che salutiamo insieme perché è in partenza per il Qatar, è già all'aeroporto. Però...
Ah, no, sì? Meno male, no, Carlo, meno male che almeno tu non vai a Sanremo, perché
Marino e Marco ci mancherebbe altro.
Io nemmeno... ho detto adesso arriva anche Perna, sta con no, Perna da Sanremo e siamo rovinati.
Guarda, se vado a Sanremo ci vado per altre cose, Leo, che tu puoi immaginare bene, non è certo per i festival. No, guarda, hai detto, io sono qua da Malpensa, partiamo perché me ne sto via un mesetto, bene.
Un mesetto in Qatar, della
moto. Sì, c'è le prove della MotoGP, poi quelle della Moto2, poi due Gran Premi, quindi vediamo un po', abbiamo una voglia tutti ragazzi, perché qua fermi non è il nostro mestiere, chi fa le moto, la velocità, chi fa il manager, chi fa il meccanico, il pilota vuole immediatamente andare in moto. Vediamo.
Senti, Carlo,
cioè, io
posso
penso,
chiederti dimmi. Una cosa?
Anche due,
no, so che sei già lì che vuoi ascoltare la canzone di Fedez della Michelina Sanremo, che
non ci penso nemmeno.
Cosa ci possiamo aspettare da Morbido quest'anno nella MotoGP? Perché l'anno scorso, secondo me, è stato impressionante. Quest'anno potrebbe anche essere uno da titolo?
Guarda, Leo, ti dico la verità. Io sono un appassionato proprio del Morbido. Guarda, ti dico la verità. Io credo che l'anno scorso il Mondiale lo meritava lui. Lo meritava il Morbido perché... pensa, io ho fatto una statistica, l'ho guardata, non so se con Carletto Gente ne ho parlato. L'anno scorso lui è stato il pilota che ha fatto più giri in testa di tutti, ne ha fatti 98 sui Gran Premi, mentre Mir ne ha fatti solo 11. Quindi pensa un po' alla differenza, ad esempio, di stare in testa in un Gran Premio rispetto al campione del mondo. Ha vinto dei Gran Premi, è stato un po' fregato dalla moto, aiutato quando ha vinto, fregato quando ha perso, non era colpa sua, perché ha avuto un problema di motore, ha avuto un problema di gomme. La Yamaha l'anno scorso ne ha avuti tanti problemi, lo sai Leo, però poi alla fine ha vinto 7 Gran Premi, quindi ha avuto tanti problemi ma ha avuto anche tante vittorie. Io credo che possa essere l'anno del Morbido, tant'è vero che lui è molto furbo, Leo, ti dico la verità, potrebbe essere un grande ragazzo e un gran campione, è molto furbo perché lui sarà l'unico che avrà la moto dell'anno scorso, che uno dice, ma Carlo cosa dici, sei fermo? No, io ti dico che storicamente le moto Yamaha dell'anno precedente sono sempre quelle che vanno più forte. Vedi Zarco, vedi Morbidelli l'anno scorso, e lui si fa forte anche del suo capo tecnico, Ramon Forcada, che è bravissimo, ed è proprio lui che dice, teniamoci questa moto, che di base è la stessa delle altre, se poi gli sviluppi vanno bene agli altri, li mettiamo, se no non li proviamo, non è scemo.
E Bastianini come lo vedi?
Guarda, Enea secondo me è il tipico pilota adatto alla MotoGP, non perché ce l'ho io, attenzione Leo, sai che io poi se io devo dire le cose come stanno le dico anche male. Ti devo dire che lui ha la guida della MotoGP perché fa scivolare molto la gomma dietro e quindi è più avvantaggiato rispetto a tanti altri. È diventato un pilota perché prima qualche pecca l'aveva, è diventato soprattutto un pilota serio, vero, ma ha un gran talento naturale, secondo me potrebbe essere anche una sorpresa, non so se subito, però sai, questi tre rookie che poi sono tutti Ducati, come sai Leo, c'è lui, Marini e Martin, sai, partire con 6 giorni di prove in Qatar e fare i 2 Gran Premi in Qatar potrebbe anche essere un vantaggio. Attenzione, non uno
svantaggio. No, di sicuro. Senti, Carlet, ti lascio volare, ma dopo che sei passato sotto quel treno lì, chi vince lo scudetto di calcio?
Ma guarda, la squadra più forte è l'Inter, è passato con treno, però devo dirti che Ballardini ve l'ha regalato tanto di treno, ha fatto una formazione che sparaglia le gambe, sarebbe poco.
Perché cosa... vuol vincere il derby.
Ma la mossa tattica di mettere Zapata via il difensore, non mi far parlare, dai.
No, ma perché come mi dice sempre mio amico Turrini, contro l'Inter di quest'anno non c'è gara.
Sono
tanto
no, io non dico niente, anzi quando voi due citate Zapata, a me viene in mente Panciovia, io sto pensando alla rivoluzione messicana, perché sto leggendo un libro sulla rivoluzione del Messico, quindi non vi trascinate su queste
ragazzi,
cose.
Ragazzi, vi voglio troppo bene, vi saluto, vi voglio troppo bene, a Marino Bartoletti un po' meno. A Marino Bartoletti un po' meno oggi, gli voglio un po' meno
sprinando.
Bene. Ciao a tutti, ciao, buon viaggio a Carlo Perna, ci sentiamo dal Qatar, grazie Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
Ragazzi. ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!